succede a Genova da anni e che è amplificato dal crollo di Ponte Morandi, ha un forte valore generale, nel senso che è l'esemplificazione di una città che non ha natura morfologica per sopportare il peso dell'industrializzazione, che è stata industrializzata e violentata nella sua natura fisica per seguire questo progetto, e che nel momento in cui questo progetto è fallito a livello generale sta mostrando a livello urbano questa incompatibilità tra territorio e alcuni piani del capitalismo. Quindi è una città che secondo me è stata violentata nella sua natura di fondamentalmente borgo marinaro, porto, nelle sue fasi più grandiose, che fisicamente ha dei limiti strutturali e che adesso mostra in tutta la sua brutalità questa incompatibilità. Sono 50 anni di crolli, di alluvioni in cui ciclicamente muoiono persone affogate come topi agli imbocchi delle strade, quando i rii che sono stati tombati fuoriescono. La prima cosa da dire su Genova è avere presente come è conformata a livello geografico, perché è chiaramente una città estremamente particolare che si sviluppa fondamentalmente lungo la costa. È una città di 35 km di costa su cui si innestano due vallate che sono la Val Bisagno e la Val Polcevera, ed è stretta dai monti, quindi è una città strettissima, priva di spazi. Questo nella storia della città ha chiaramente comportato delle conseguenze molto importanti.
È una città che ha concentrato il suo sviluppo industriale nel ponente genovese, Val Polcevera compresa, occludendo qui anche ogni sbocco a mare e lasciando il Levante cittadino a ricchi e borghesi, e che ha sempre mantenuto una sua divisione interna, perché una delle sue anomalie, una delle anomalie della città è proprio il modo in cui è divisa. Anche il classico sviluppo urbano che ingloba i paesi limitrofi trasformandoli in quartieri e municipi, qui si è dato in un modo particolare. Ancora oggi capita di sentire in quartieri come Voltri o Sesto Ponente gli abitanti di questi quartieri usare espressioni come "andiamo a Genova" per riferirsi al muoversi verso il centro. Un centro da cui quindi la divisione è evidentemente più forte di quanto sia in effetti la distanza reale.
Diciamo che fondamentalmente ci sono state due grandi fasi di trasformazione urbanistica della città. Una nella seconda metà dell'Ottocento, quindi quando Genova ha cominciato ad avere una forte connotazione industriale tramite Ansaldo soprattutto, ha vissuto una modernizzazione borghese del centro, quindi tutta la Genova monumentale, il centro città, dei quartieri della nuova borghesia, ma soprattutto la trasformazione del ponente e già dalla Val Polcevera in una dimensione fortemente industriale, per cui tutta San Pier d'Arena, infatti non a caso è stata definita la Manchester d'Italia, è stata completamente industrializzata. E le propaggini di questa industrializzazione sono arrivate già in Val Polcevera, infatti non a caso la zona di Campi, che è quella del Ponte Morandi, comincia in quel momento a essere industrializzata. Campi, non a caso il nome, sia Val Bisagno che Val Polcevera erano fino a metà 800 erano zone, come dice il nome stesso, campi, dedita all'agricoltura. Val Bisagno, Besagnino in genovese vuol dire fruttivendolo. Quindi seconda metà dell'Ottocento, primi del Novecento, prima grande industrializzazione di Genova, prima esplosione demografica, poi nel 26 c'è il progetto della Grande Genova di Mussolini, che inserisce nella città quelli che di fatto erano dei paesi, perché poi una delle caratteristiche di Genova è che i quartieri, sia della costa che dell'interno, erano delle piccole cittadine fondamentalmente indipendenti, che nel 26 vengono accorpate. Mussolini crea la cosiddetta Grande Genova e poi realizza tutta un'altra serie di importanti operazioni urbanistiche, tra le quali sicuramente la più importante proprio in quel contesto è la spianata del Colle di San Benigno. Lì la collina scendeva fino alla Lanterna e per arrivare a San Pier d'Arena c'era un'unica strada carrabile che però costeggiava il promontorio. In quel periodo viene spianato il Colle di San Benigno per facilitare appunto il passaggio da San Pier d'Arena, che è diventato il cuore industriale della città, al centro città. In quel caso, tra l'altro, viene costruita la camionale dei Giovi, che è l'attuale A7, che è stata trasformata in autostrada. Diciamo che la prima grossa rivoluzione urbana genovese, moderna, contemporanea, avviene tra fine 800 e primi del 900. La seconda è nel secondo dopoguerra. Genova subisce durante la guerra bombardamenti molto, molto pesanti, grossa parte della città, soprattutto in centro, ma anche nelle vallate, viene distrutta. Con la ricostruzione e soprattutto poi col boom economico degli anni 50 avviene la seconda grande trasformazione urbanistica della città. Vengono aperte nuove industrie fondamentali come l'Little Cedar, che apre nel 53 a Cornigliano. Come San Pier d'Arena fino a metà 800 era fondamentalmente una località, piccoli artigiani, pescatori, che viene completamente trasformata appunto dall'arrivo dell'Ansaldo, allo stesso modo Cornigliano. Nel 53 apre quella che poi diventa Little Cedar, uno dei primi impianti siderurgici d'Italia, e questa trasformazione implica a cascata tutta un'altra serie di cambiamenti in città. Quindi anni 50 e 60, enorme urbanizzazione di Genova. Genova, prima del progetto di Mussolini della Grande Genova, aveva circa 350.000 abitanti. Con l'annessione di tutte le municipalità del lungomare e delle due vallate arriva a 580.000. Negli anni 60 Genova arriva a 800.000 abitanti e addirittura vengono fatti dei piani regolatori della città in cui la previsione è che superi il milione di abitanti. Questo chiaramente per motivi che dicevo all'inizio, che hanno a che fare con la natura geografica della città, ha posto dei problemi enormi, perché in una città completamente schiacciata tra il mare e i monti, priva di spazi, questo tipo di progetto ha comportato una serie di interventi urbanistici e infrastrutturali di proporzioni da un lato enormi, ma soprattutto estremamente critici, come è facile immaginare. Infatti tutta l'urbanistica concepita nei piani regolatori degli anni 50 e 60, che hanno fondamentalmente costruito in collina, quindi quartieri di edilizia popolare o comunque moderna ma a basso costo, hanno trasformato soprattutto le vallate. Si sono ampliati ovviamente i quartieri tradizionali, storici, però soprattutto sono stati costruiti quartieri nuovi in collina, seguendo una logica di speculazione edilizia, nel senso che c'è stato un fenomeno di urbanizzazione selvaggia che, per la conformità particolare del territorio genovese, come si è visto poi nei decenni successivi, ha avuto effetti devastanti, nel senso che costruire quartieri in collina a Genova ha significato per esempio tombare una serie infinita di piccoli torrenti che scendevano dalle montagne, tombarli di cemento, costruire palazzi anche molto alti su queste basi estremamente fragili, tant'è che appunto già dalla fine degli anni 60, col crollo di Via di Gione nel 68, per poi proseguire da allora fino ai giorni nostri con tutta la serie di alluvioni che ci sono state, la storia di Genova degli ultimi 40 anni è scandita da crolli. Ogni volta in cui piove un po' più forte ci sono intere zone della città che sono palesemente pericolose. Lo stesso discorso si può fare in qualche modo per le infrastrutture. Esattamente come sono stati costruiti questi quartieri nel nome della pura speculazione edilizia, senza nessuna cura dell'aspetto idrogeologico, della cura del terreno, allo stesso modo si sono dovute inventare delle soluzioni infrastrutturali particolari. Quelle più significative a livello sia pratico che simbolico sono state proprio negli anni 60. Da un lato la sopraelevata, è stata costruita nel 62, collegare la zona della foce al ponente, quindi bypassare il centro della città, e l'altro è stato proprio Ponte Morandi, costruito tra il 63 e il 67, vabbè, da un lato a livello autostradale per collegare il ponente cittadino con il Levante, ma anche a livello urbano per bypassare sostanzialmente la Valpolcevera. Questo mito di una metropoli industriale che avrebbe sforato il milione di abitanti si è infranto già dagli anni 70, con la crisi industriale, la chiusura degli impianti industriali. Tutto quello che era stato costruito sull'onda di questo mito di progresso ha cominciato esplicitamente a decadere, a non avere un senso urbano, e poi di conseguenza ad avere, secondo me, le ricadute che si vedono oggi, per cui Genova ha più di 40.000 case sfitte a zone intere della città, se non sono semi abbandonate, comunque appunto sono abitate da una popolazione anziana. E quindi diciamo che simbolicamente il fatto che praticamente dallo stesso momento in cui è finita l'espansione della città, quella parte di città abbia cominciato letteralmente a crollare, ripeto, via di Gione nel 68 a Ponte Morandi in questo agosto, direi che a livello simbolico, ma anche concreto, ha una valenza molto significativa.
Il tentativo di proiezione a livello internazionale della città è passato attraverso alcuni macro eventi, come le celebrazioni delle Colombiadi nel 1992, il vertice del G8 nel 2001 e Genova capitale della cultura nel 2004. Si tratta di momenti in cui a Genova è arrivata una pioggia di soldi, ma che hanno inciso solo parzialmente nel suo rinnovamento. Oggi quindi abbiamo una città che offre il suo centro come vetrina per turisti, soprattutto per i crocieristi che arrivano con le grandi navi della MSC, un polo tecnologico che si vorrebbe di eccellenza internazionale, e infine ovviamente il porto. Rimane il porto con il suo ruolo fondamentale a livello logistico, ruolo che è ben compreso da investitori stranieri, armatori e padroni dello shipping a livello internazionale, perfino in Cina. E in effetti Genova è inserita in una catena globale della logistica, in un asse che dalla Cina porta all'Europa continentale, in concorrenza con i porti del nord Europa, quindi con Amburgo, Rotterdam e Anversa. Questa dimensione logistica, però, proprio perché è globale, ha delle ripercussioni locali precise, ma allo stesso tempo molto ben perimetrate, nel senso che le merci arrivano a Genova per andarsene, e in questo senso il Ponte Morandi era uno dei due snodi attraverso cui la catena logistica si muoveva. Il suo crollo quindi simbolicamente ha fatto cadere sulla città tutto il peso che aveva come ingranaggio di una catena globale di merci, e ad oggi questo crollo aggiunge una molteplicità di divisioni che piombano sulla città e che la stanno stravolgendo. Quindi quella che era anche usata come tangenziale interna da parte dei cittadini che si muovevano dal centro verso il ponente non esiste più. La ferrovia che sotto il ponte portava le merci fuori dal porto è chiusa, le strade che sotto il ponte permettevano di muoversi all'interno della valle sono chiuse. chiuse, per cui la Val Polcevera è spezzata in due, ma anche la città dal centro a ponente è altrettanto spezzata, per cui dei movimenti di cittadini che fino a prima del 14 d'agosto richiedevano 20 minuti di automobile, oggi possono comportare stare in coda per due ore, e una coda in cui sono bloccati qualsiasi tipologia di mezzi e che quindi ha delle ripercussioni sui tempi di vita e sulla quotidianità degli abitanti di tutto il ponente, attualmente inimmaginabili. Secondo me non sanno cosa fare e non si sono mai trovati di fronte a una situazione di questo tipo, di risoluzione davvero problematica, con una catena di ripercussioni sulla città continue e inimmaginabili. Non so, con un traffico del genere aumentano gli incidenti in macchina, per esempio. Però è una cosa, nel senso, a cui uno non pensa, però evidentemente accade. Le scuole iniziano con degli orari sfasati uno rispetto all'altro per evitare, però sono tutti provvedimenti, diciamo così, con poco impatto sulla realtà. Un altro particolare è che uno dei capolinea della metropolitana è a 300 metri dal crollo del ponte, per cui tutti quelli che sono rimasti bloccati nella valle dal crollo e ora sono costretti a prendere la metropolitana rendono anche questo mezzo di trasporto incapace di avere l'utilità che dovrebbe, per cui per esempio la settimana scorsa è dovuta intervenire la polizia per la ressa che si è creata alla stazione della metro delle persone che tentavano di prendere il mezzo per andare a lavorare, e la metro è stata bloccata e sospesa per risolvere la situazione. Uno dei grossi rischi è appunto la saturazione degli spazi interni al porto di stoccaggio dei container e dei tir in arrivo con i traghetti. Nel lungo periodo sicuramente questa situazione potrà rischiare di produrre il fatto che alcune delle grandi compagnie marittime che portano le loro navi a Genova possano scegliere di rivolgersi ad altri porti se la situazione peggiora, e già oggi si nota all'interno dei terminal che gli spazi appunto vengono a mancare, diventa sempre più complicato per chi ci lavora movimentare le merci, e appunto questo nel lungo periodo rischia di produrre dei tappi delle merci in uscita considerevoli. Questa è una delle ragioni per cui diversi armatori, terminalisti e compagnie stanno spingendo negli ultimi tempi perché nel decreto che il governo doveva fare sta producendo su Genova ci fosse un particolare riguardo verso il porto e la zona logistica attorno ad esso. Infatti si è ipotizzato dal punto di vista governativo di creare una zona logistica semplificata che sarebbe corrispettivo di una zona economica speciale nell'ambito della circolazione delle merci, quindi con una detassazione per i terminalisti, detassazione dei carichi, una diversa regolamentazione di varie norme, quindi sostanzialmente non una sospensione ma la possibilità di governare diversamente il lavoro all'interno del porto e sulle banchine, quindi con un'incidenza diversa dei ritmi di produzione sui turni di lavoro, uno spostamento dei turni di lavoro sul notturno piuttosto che sulla giornata, sul diurno. Questo per evitare appunto la saturazione dei terminal, ma nel farlo anche per evitare di dover spendere in salari una quota più elevata nel momento in cui i lavoratori dovranno lavorare la notte. Quindi c'è una grossa richiesta da parte dei padroni del porto per avere delle sovvenzioni o comunque un occhio di riguardo da parte del governo. Questo è anche uno dei motivi per cui, per quanto poi di facciata sui giornali si evidenzi un grande interessamento nei confronti degli sfollati e della cittadinanza genovese, in realtà quello su cui si sta prestando più attenzione dal punto di vista del governo è risolvere il problema delle industrie e del porto, per non correre il rischio che le compagnie marittime lasciano Genova e si spostino altrove.
Mi ha colpito molto il fatto che nella fase post crollo ci sia stata un'identificazione nel ponte come un simbolo della città, del progresso della Genova, che all'epoca era retta comunque, perché questo va detto, Genova fino agli ultimi mesi, anni, è stata dominata dal dopoguerra in poi da giunte di sinistra. Tutto quel piano di urbanistico è stato concepito dalla sinistra, e quindi è stato abbastanza stupefacente vedere lamentare nel crollo del ponte Morandi un simbolo della città operaia, della città che identificava in quel tipo di sviluppo un effettivo progresso, quando a me sembra abbastanza evidente che ponte Morandi, sì, uno si rassegna, come dire, al cinismo della vita quotidiana, dice sì, immaginare la città senza il ponte, dovendo vivere in questo sistema, è complicato. Però confondere la necessità pratica con una bellezza estetica come Ponte Morandi è oggettivamente una bruttura, una diga aerea sospesa che taglia una vallata che, ripeto, fino a 150 anni fa era una valle di orti e di campagna. L'evoluzione proprio di quella zona che sottostà a Ponte Morandi è molto significativa. Con la grande industrializzazione di fine 800 viene, come dire, colonizzata dai capannoni industriali dell'Ansaldo e delle altre grandi aziende. Con la deindustrializzazione dagli anni 70, quindi con la chiusura dei capannoni, subisce una riqualificazione dell'area, che è quella poi dei capannoni commerciali, dei grandi centri commerciali, delle Ikea. Quindi oggi Campi, se nella fase industriale era sicuramente già una bruttura, però oggi è quella che nella sociologia urbana viene definito un luogo. Quindi identificare, come dire, in Ponte Morandi un simbolo dell'orgoglio di Genova la superba, è abbastanza indicativo, e questa retorica in città c'è molto, con una confusione appunto dei piani veramente inquietante, nel senso che sembra che questa fatalità, sì, al di là dell'individuare in autostrade il cattivo di turno che ha speculato sulla vita delle persone, però a livello generale, proprio come modello di sviluppo, di idea di città, non abbia prodotto nulla. Quello che è successo a Ponte Morandi, secondo me, permette di capire come funzionino le città, alcune città o alcune parti della città, però nel caso di Genova tutta la città. Infatti è significativo che l'unico provvedimento urgente che è stato preso e realizzato nell'arco di un mese è stata l'apertura di una strada all'interno del porto, visto che il porto ha subito immediatamente delle forti conseguenze da quanto accaduto, perché a Genova i tir in entrata e in uscita dal porto attraversavano la città, i quartieri della città, per andare poi sulle autostrade. In conseguenza dell'immediato blocco del traffico che si è verificato dal 14 agosto in poi, nel nell'arco di un mese le autorità sono riuscite ad attivare una strada che evidentemente era potenzialmente, era già esistente all'interno del porto, però è stata ripulita e avviata in pochissimo tempo per ovviare, cercare di limitare le conseguenze del disastro. Quindi a dimostrazione del fatto che come dire, chi sta in alto ha ben presente, ha una visione d'insieme di quello che è successo, cinica ma molto più realistica di quanto purtroppo secondo me non hanno le persone comuni, che invece costrette dagli obblighi della quotidianità, dal desiderio di tornare alla normalità stessa, non hanno neanche ben presente appunto il meccanismo, il funzionamento della città stessa e del fatto sì che Genova è oggettivamente, come un bel libro di Mike Davis che si chiama Le città morte, secondo me non sarebbe da escludere che Genova in questo senso potesse, quello che è successo a Genova in questo momento possa fare della città un esempio, un'avanguardia di quello che potrebbe succedere, magari in base ad altri eventi in altri luoghi. Come dire, l'effettiva, non solo la trasformazione della città, che appunto in base ai cambiamenti economici, strutturali, cambia natura, ma proprio che improvvisamente un evento di un certo tipo la fa morire da un certo punto di vista.